Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato la risoluzione proposta dagli Emirati Arabi, ma rispetto alla bozza originale il testo votato non contiene le parole cessate il fuoco o pausa nei bombardamenti israeliani. Ceasefire è il titolo del singolo di Massive Attack, Fontaine DC e Young Fathers. Il ricavato sarà devoluto al ramo di Medici Senza Frontiere che opera a Gaza. Cina l'anno che verrà. Dopo il 2023 segnato da una profonda crisi del sistema, Pechino pianifica il ritorno alla crescita economica. Cuba, il governo annuncia la contrazione del PIL e l'aumento dell'inflazione. L'esecutivo di Miguel Díaz-Canel prevede un piano shock per il nuovo anno, con aumenti dei prezzi di carburante, elettricità, acqua e altri servizi. Il reportage di Esteri. Repubblica Democratica del Congo, dopo un voto caotico di due giorni, questa sera saranno pubblicati i primi risultati. Mondialità, tempi duri per Babbo Natale, tra conflitti e crisi della globalizzazione. Sull'app ufficiale di Esteri potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo dalla striscia di Gaza. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato la risoluzione proposta dagli Emirati Arabi Uniti. Il testo approvato con 13 voti a favore, 0 voti contrari, 2 astensioni, Stati Uniti e Russia, chiede maggiori aiuti per Gaza, ma non chiede, come era nella bozza originale, una tregua immediata. Il testo non include neanche l'originaria frase urgente sospensione delle ostilità. Subito dopo è intervenuto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, che in poche parole ha fatto capire che è deluso perché questa risoluzione non fermerà la guerra. L'offensiva di Israele, ha detto, è il vero problema nella consegna di aiuti alla striscia di Gaza.
Considerando le circostanze che ho appena descritto, un cessate il fuoco umanitario è l'unico modo per cominciare a soddisfare i bisogni disperati dei cittadini di Gaza e cercare di mettere fine all'incubo che stanno vivendo. Spero che la risoluzione odierna del Consiglio di sicurezza possa aiutare ad arrivare a questo cessate il fuoco, ma c'è sicuramente molto da fare e da fare immediatamente. Guardando più a lungo termine, sono molto deluso dai commenti fatti dagli alti ranghi delle autorità israeliane che mettono in dubbio la soluzione a due Stati. Anche se oggi può sembrare una soluzione difficile da raggiungere, è l'unica soluzione che rispetta gli accordi precedenti, il diritto internazionale, le risoluzioni delle Nazioni Unite ed è l'unica strada verso una pace sostenibile. Altrimenti si nega la dignità, la speranza dei palestinesi, alimentando una rabbia che può espandersi e può sicuramente andare oltre Gaza. Questo mette in gioco anche il futuro di Israele. L'allargamento del conflitto sta già succedendo. Ci sono scambi di colpi di mortaio anche lungo la linea blu con il Libano e questo pone una minaccia alla sicurezza, alla stabilità israeliana, ma non solo, anche al resto della regione. E nel frattempo l'orrore aumenta. È fondamentale che la comunità internazionale parli con un'unica voce, parli a nome della pace, a nome della tutela e la protezione dei civili, per mettere fine alle sofferenze e per impegnarsi verso la soluzione a due Stati. Grazie.
Così il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres su questo voto della risoluzione che, ricordiamo, non contiene la parola cessate il fuoco. In diretta Roberto Festa, buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, che lettura possiamo fare di questa di queste riunioni, che poi alla fine è arrivata una roba che ieri tu già anticipavi, che comunque è stata molto svuotata dal contenuto originario?
Ma allora sì, dopo una settimana di negoziati, di rinvii del voto, il Consiglio di sicurezza ha approvato una risoluzione molto più modesta rispetto a quella che ci si aspettava inizialmente, almeno che si aspettavano coloro che sperano in una fine delle ostilità. Dei 15 membri del Consiglio di sicurezza hanno votato a favore tutti, con le astensioni però di Stati Uniti e Russia, sia pure per ragioni diverse. Allora, vediamo anzitutto ciò che la risoluzione dice. C'è la richiesta alle parti in conflitto di facilitare l'entrata degli aiuti umanitari a Gaza. Questo era un nodo fondamentale. Gli stati arabi volevano però dare alle Nazioni Unite, diciamo, l'esclusivo controllo di che cosa entra a Gaza, contrari gli Stati Uniti che temevano che Israele perdesse il controllo dei valichi. E alla fine si è arrivati ad un compromesso, cioè al compromesso di un funzionario di nomina del segretario generale dell'ONU che dovrà sovrintendere alla distribuzione, attenzione, distribuzione degli aiuti, appunto formula che mantiene il ruolo di Israele ai valichi e dà alle Nazioni Unite un ruolo sicuramente secondario, di assistenza e non direttivo. Quanto alla questione centrale, quello della cessazione e sospensione del conflitto, si è arrivati alla fine ad un giro di frase direi molto tortuoso. Si chiede alle parti di creare le condizioni per giungere ad una duratura cessazione delle ostilità. Non si chiarisce però come, con quali forme, con quali tempi. C'è ancora una richiesta a Hamas di liberare gli ostaggi e un altro passo sull'entrata del carburante a Gaza che deve essere consentito. Come si vede, un testo molto modesto, vago, pieno di ambiguità, frutto di innumerevoli compromessi, che non pone alcun vincolo alle parti in guerra. Stati Uniti e Russia si sono opposti per motivi diversi, la Russia perché voleva un linguaggio più deciso per bloccare l'operazione militare israeliana, gli Stati Uniti invece si sono probabilmente astenuti per mostrare simbolicamente che restano vicini a Israele e che questa risoluzione Israele, diciamo, non l'ha mai voluta. La sostanza è comunque una: la risoluzione non fa nulla per davvero per fermare la guerra, possibile l'entrata più spedita, più veloce di aiuti a Gaza, ma molto probabile, direi anzi certo, che le bombe su Gaza continueranno a cadere. Shawki.
Grazie Roberto, buona serata.
Buona serata.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Sicuramente questa risoluzione, questo voto era molto atteso nella striscia di Gaza, che sperava in un cessate il fuoco che poi alla fine non è arrivato, come avete sentito Roberto Festa. Ma la popolazione di Gaza non è sola, per esempio c'è una grandissima mobilitazione degli artisti per chiedere cessate il fuoco, ma soprattutto per aiutare la popolazione civile.
Una band irlandese, una inglese e una scozzese unite insieme per supportare la grave crisi umanitaria che si sta consumando a Gaza. Si tratta di Fontaines D.C., Massive Attack e Young Fathers, che hanno annunciato l'uscita dell'EP Ceasefire. È un progetto discografico il cui ricavato sarà divoluto al ramo di Medici Senza Frontiere che opera a Gaza. In una dichiarazione congiunta gli artisti hanno chiesto il cessate il fuoco immediato nella regione. In solidarietà, scrivono, con il popolo palestinese che vive sotto una brutale operazione militare. Su Instagram, Robert Del Naya dei Massive Attack ha scritto: «Le scene di orrore che si susseguono ogni ora a Gaza, con ospedali e scuole ridotti in polvere, civili innocenti, giornalisti, medici uccisi in numeri indicibili, sono state aggravate da più di 10 settimane di abietto fallimento politico. Dobbiamo molto a Medici Senza Frontiere, che mettono a repertaglio la loro vita per aiutare i civili innocenti a Gaza. L'EP Cessate il fuoco è un omaggio a loro e al loro incredibile lavoro in corso, in circostanze davvero indescrivibili. Siamo solidali con il popolo palestinese. L'EP è già disponibile in prevendita sulla piattaforma Bandcamp. Il retro della copertina del vinile include una citazione tratta da una lavagna dell'ospedale di Gaza scritta dal dottor Mahmoud Abu Nujaila, medico di Medici Senza Frontiere, Chi resterà fino alla fine racconterà la storia. Abbiamo fatto quello che potevamo. Ricordati di noi. Nujaila fu ucciso poche settimane dopo.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
I love you, I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've headed the hat now from Dublin to Paris. And if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain.
State ascoltando Fontaines DC, il gruppo irlandese che sta facendo tanto per la popolazione civile di Gaza.
And if it's a blessing, I want it for you. If I must have a future, I want to with you. System in our hands, you only had it before. You only open the window, never open up the door. And I love you, I love you, told you I do.
Adesso andiamo in Cina, l'anno che verrà dopo un 2023 disastroso per la popolazione soprattutto. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Il 2023 della Cina è stato contraddistinto dalla faticosa uscita dalle misure anti-Covid e dalle conseguenze sull'economia e sulla società. L'8 gennaio 2023, ricordiamolo, furono rimosse tutte le draconiane misure che a partire da fine gennaio 2020 avevano segnato la vita quotidiana di 1.400 milioni di persone. Da quel momento in poi ci si aspettava un rimbalzo dell'economia che apparentemente non c'è stato del tutto, anche se parliamo pur sempre di tassi di crescita del prodotto interno lordo che dalle nostre parti ci sogniamo. A marzo è stato stabilito che per fine 2023 il tasso di crescita complessivo deve attestarsi intorno al 5%. Le stime degli analisti internazionali confermano, abbassando però la stima al 4,6 per l'anno prossimo. I problemi più grossi vanno però al di là dei numeri, che generalmente sono profezie che si autoavverano. Primo, il settore immobiliare, che ai tempi d'oro intercettava il 70% degli investimenti delle famiglie e che rappresentava fino al 25-30% del prodotto interno lordo, è indubbiamente in crisi, con la bancarotta di diverse imprese del settore. Ora, le autorità economiche si trovano di fronte a una difficile scelta. Possono allentare i cordoni della borsa, cioè dei prestiti bancari, per rilanciare gli acquisti di case, ma così facendo si finirebbe per procrastinare uno degli squilibri più evidenti dell'economia cinese, cioè la bolla immobiliare. Finora la strategia è stata la navigazione a vista. Secondo, la disoccupazione è apparentemente stabile, se si guardano ai dati che parlano di un 5% circa di disoccupazione urbana, ma questo dato non tiene conto della Cina non urbana e della disoccupazione giovanile o comunque della sottooccupazione. Moltissime famiglie investono tantissimo nell'educazione dei figli, spesso all'estero, e poi i ragazzi non trovano occupazione all'altezza dei propri studi e delle proprie aspettative. E qui si arriva al terzo problema, cioè al tanto sospirato salto tecnologico che dovrebbe sia rendere l'economia cinese più qualitativa che quantitativa, sia creare posti di lavoro qualificati per le nuove generazioni. Da questo punto di vista, Pechino ha fatto enormi passi avanti negli ultimi anni e investe tantissimo in ricerca e sviluppo. Tuttavia, la guerra tecnologica scatenata dagli Stati Uniti è una spada di Damocle che potrebbe rendere difficile alla Cina proprio quel salto. Infine c'è il problema di un generale sentimento di sfiducia o minore fiducia che induce da un lato le famiglie cinesi a risparmiare piuttosto che a consumare, cioè mettere liquidità nell'economia, dall'altro induce le imprese a investire poco e soprattutto scoraggia gli investimenti stranieri, uno dei dispositivi privilegiati che resero possibile l'inizio del grande boom cinese oltre 40 anni fa. Le ultime notizie che arrivano dal fronte dell'economia, cioè il resoconto della recente conferenza centrale sul lavoro economico, inducono a pensare, o forse a sperare, che la leadership stia rimettendo al primo posto lo sviluppo rispetto al mantra degli ultimi anni, la sicurezza. Eppure resta ancora da capire bene se si tratta di svolta vera, con un pacchetto di politiche conseguenti, oppure se siamo di fronte all'ennesimo avvitamento dettato dal navigare a vista e sempre reversibile. La programmazione economica richiede prevedibilità di lungo periodo ed è proprio questo che sembrerebbe mancare oggi in Cina. La politica pare confermare questo clima confuso. Nel 2023 è stata contraddistinta da illustri rimozioni di uomini scelti dallo stesso Xi Jinping solo un anno fa al congresso dell'ottobre 2022, come il ministro degli esteri Qin Gang e quello della difesa Li Shangfu. Non è quindi un caso che di fronte a questi problemi interni la Cina, che sa di dover comunque svolgere un ruolo internazionale sempre più attivo, si mantiene sulle sue in certi dossier che dal suo punto di vista non sono così vicini, come l'Ucraina e rischierebbero di aumentare i problemi. Tuttavia in politica estera appare chiaro il desiderio di smarcarsi sempre più dalle posizioni degli Stati Uniti, come nel caso palestinese in cui Pechino chiede da tempo il cessate il fuoco immediato, nonché l'avvicinamento al sud globale, di cui la Cina si sente parte con un piede, mentre con l'altro sta nel nord e pretende ascolto al tavolo dei potenti.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo alla Repubblica Democratica del Congo. I primi risultati delle elezioni saranno pubblicati questa sera. Dopo un voto caotico di due giorni nelle elezioni generali iniziate mercoledì, prolungate in alcune aree fino a ieri, i cittadini erano chiamati a scegliere presidente, parlamentari e rappresentanti provinciali e municipali. Félix Tshisekedi, 60 anni, corre per un secondo mandato di 5 anni, potrebbe essere confermato perché controlla la macchina elettorale e anche per la frammentazione dell'opposizione che non è riuscita a esprimere un unico avversario. Sara Milanese ha intervistato Giusy Baioni, giornalista e africanista.
Dunque, oggi tutti i seggi sono finalmente chiusi e sì, è iniziato ovunque lo spoglio. Siamo nella situazione paradossale in cui i seggi che hanno aperto regolarmente mercoledì sera avevano chiuso, avevano cominciato lo spoglio e già la sera oppure ieri mattina avevano affisso i risultati all'esterno del seggio, mentre altri seggi stavano aprendo. Quindi siamo veramente in situazione paradossale, però anche molto, molto critica, molto grave. In alcune zone ci sono stati incidenti anche molto seri, seggi distrutti, vandalizzati. Uno è successo forse l'incidente, l'episodio più grave, con questo seggio completamente distrutto, da sfollati interni che arrivavano da un'altra zona, da Jugu, che è la zona sotto attacco spesso delle ADF, questo altro gruppo ribelle. Sono dei placé che si trovano a Bunia, volevano votare e non è stato loro consentito perché non erano registrati, quindi la reazione è stata violenta e hanno distrutto completamente il seggio e risulterebbe anche un morto. Questo forse è l'episodio più grave di quelli di cui sono a conoscenza, ma ce ne sono stati diversi altri. Molto spesso si tratta di disguidi, di materiale non arrivato, di materiale giunto in ritardo. Come vi dicevo l'altro giorno, si votava con voto elettronico, quindi con queste macine a voto, le chiamano in Congo, sostanzialmente dei grossi touchscreen. Alcuni di questi non funzionavano, davvero un voto caotico, disastroso, mi verrebbe proprio da dire. C'è da dire che già questa sera dovrebbero arrivare i primi risultati non ufficiali, le prime proiezioni. Il 31 dicembre è prevista la proclamazione ufficiale, quando però abbiamo già alcuni dei candidati, 5 candidati tra i quali anche il dottor Mukwege, che conosciamo, Nobel per la pace 2018, e Martin Fayulu, che già ieri hanno scritto una lettera aperta in cui chiedono di rifare da capo la votazione e con una nuova CENI. La CENI è la Commissione Elettorale Nazionale Indipendente, l'organo che organizza il voto, che è accusato di essere filogovernativo e quindi di avere in qualche maniera o troppo mal gestito o, secondo altri, addirittura volutamente organizzato in modo caotico il voto per poterlo poi gestire a proprio piacimento. Moise Katumbi, che è lo sfidante che tanti danno come probabile vincitore, già ieri in un'intervista a TV5 francese diceva che lui invocherà l'articolo 64 della Costituzione, e questo è un passaggio che sembra tecnico ma invece è cruciale, perché l'articolo 64 dice che i cittadini hanno il dovere di reclamare il potere quando viene preso con la forza o contro la Costituzione. E quindi l'intervistatrice gli chiedeva: ma quindi lei sta chiamando il popolo a scendere in piazza alla rivolta? Lui è un po' glissato, però ecco, questo è il clima in cui ci si sta avviando verso la proclamazione del possibile risultato.
Dal Congo andiamo a Cuba. Il PIL subirà una contrazione fino al 2% nel 2023, lo ha ammesso il governo, ha smentito così le proiezioni di crescita del 3% previste all'inizio dell'anno. Si stima che l'inflazione nel mercato formale finirà l'anno intorno al 30%, questo accentuerà la grave crisi economica che da anni affligge Cuba, con carenza di prodotti di base che ha causato migrazioni. Per affrontare la situazione, l'esecutivo ha annunciato un piano shock per il 2024 con aumenti dei prezzi di carburante, elettricità, acqua e altri servizi. Questo è il reportage di Claudio Agostoni.
Durante il recente viaggio degli ascoltatori di Radio Popolare a Cuba, partendo da Baracoa, una cittadina dell'estremo oriente cubano, abbiamo caricato sul nostro pulmino un ragazzo 25enne che partiva per il viaggio. Era il figlio di Margarita, la padrona della casa particolare dove abbiamo soggiornato con i viaggiatori della radio. Si chiama Ansel, senza H. L'H invece dovrebbe averla, perché per i suoi genitori il nome era un omaggio ai fratelli Grimm, quelli di Hansel e Gretel. Non a caso sua sorella si chiama proprio Gretel. Noi Ansel lo abbiamo portato da Baracoa a Santiago. Da lì, con un volo, raggiungeva il Nicaragua. Poi, contrattando con i passatori, doveva attraversare il Centro America, cercando infine di entrare negli Stati Uniti. Partendo, Gretel non era riuscita a trattenere le lacrime. Margarita invece aveva fatto la dura, sorrideva in continuazione ad Ansel, ma chissà cosa aveva dentro. Poco prima di salire sulla nostra guagua, Ansel l'avevo visto vendere la sua bicicletta, il suo tesoro più prezioso, per avere qualche dollaro in più. A Santiago si è incamminato con uno zaino a spalla e una borsa di plastica in mano. Davanti a lui un sogno e un grosso punto di domanda, più grande del suo sogno. Quello di Ansel non è una storia singola, sono migliaia i giovani che stanno abbandonando Cuba. La situazione nel paese è grave, ma non drammatica come raccontano certi giornali che scrivono che i cubani non hanno nemmeno di che cibarsi. Secondo l'Indice dello Sviluppo Umano, Cuba è al 67° posto, Haiti, che è dietro l'angolo, è al 160° posto. Il turismo, dopo il blackout dovuto al Covid, sta riprendendo. Pre-Covid la quota annuale di turisti superava i 4,2 milioni di visitatori. Nei primi sei mesi del 2023 siamo attorno al 1,5 milioni di arrivi. La progressiva diminuzione del petrolio venezuelano in quantità e in qualità, che per anni aveva soddisfatto a prezzi politici il fabbisogno energetico dell'isola, è una botta tremenda. Il blocco americano continua a strangolare l'economia. Un esempio ce lo ha raccontato l'historiador di Baracoa.
Il blocco non affetta.
Sì, il blocco, l'embargo ci pesa. Vi faccio un esempio. Mi è arrivata una donazione dalla Germania e la banca tedesca non ha potuto inviarmi il denaro perché non può tenere relazioni con noi, perché collabora con una banca nordamericana. Molte delle materie prime che ci mancano per produrre medicine cubane che dovremmo importare dall'estero, ecco, questi paesi non possono venderci niente a causa dell'embargo americano contro di noi.
Non fa falta per la medicina cubana. Que hay que comprar a terceros países, esos terceros países no nos venden la medicina por.
Questo è triste e impedisce al popolo cubano di stare meglio.
È certo, realmente è triste e eso hace que no podamos estar mejor el pueblo cubano.
Il 2016 era stato un anno che nella prima parte aveva segnato eventi eccezionali, paragonabili alla caduta di un muro. Per esempio l'arrivo di Barack Obama sull'isola, il primo presidente americano a visitare Cuba dalla rivoluzione castrista, aveva portato con sé il concreto proposito di una normalizzazione delle relazioni diplomatiche e commerciali. Sembrava finalmente l'inizio del disgelo, ma altri due eventi verso la fine di quello stesso anno hanno spezzato il sogno dei cubani. Primo, l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo, la morte di Fidel. L'attuale presidente Joe Biden ha poi allentato alcune sanzioni, ma nonostante le promesse di rivedere lo status di Cuba, nulla più è stato fatto. Sul fronte interno, con Miguel Mario Díaz-Canel, presidente di Cuba dall'ottobre del 2019, si sono fermate le riforme iniziate da Raúl Castro. Non si vede un futuro e questa mancanza induce i giovani come Ansel ad andarsene dall'isola. Ad Ansel non possiamo non augurare di realizzare i suoi sogni. Per Cuba, un'esperienza che ci ha fatto sognare per anni, l'augurio è che il potere non si arrocchi sui privilegi che si è procurato in questi anni, diventando la fotocopia in salsa caraibica di un qualsiasi paese dell'Europa dell'Est.
Infine la rubrica dedicata alla mondialità. Prima di sentire Alfredo Somozza, a tutti un caro saluto da Sciauchi, buon Natale, buone feste e ci sentiamo l'8 di gennaio 2024, quindi anche buon anno 2024.
Il Natale è stata la prima festa di matrice religiosa ad assumere portata davvero globale, prima ancora che finisse la Guerra Fredda. Ciò è accaduto parallelamente al progressivo allontanamento del Natale dal suo significato originario, una ricorrenza destinata a radicarsi soprattutto in Europa e poi a espandersi nel mondo, grazie al colonialismo. Nel senso religioso il Natale è una festa di preghiera e di speranza, ma in questi termini coinvolge solo una parte dell'umanità. Intesa in senso laico, invece, ormai da tempo la festa coinvolge qualche miliardo di persone in più. Tuttavia, sembra che oggi qualcosa stia cambiando. Rispetto agli anni passati, la voglia di Natale dei paesi sul globale, soprattutto di quelli non cristiani, è molto calata. Se celebrare il Natale era uno dei presupposti per fare sentirsi parte di una comunità globale, con aspirazioni, interessi e simboli condivisi, il passaggio di questa festa a evento di secondo piano racconta molto dei mutamenti in corso. Il successo del Natale nella sua versione laica contemporanea aveva anticipato di qualche decennio il fenomeno della globalizzazione, grazie a una coincidenza di valori fondanti: da un lato la retorica dell'uguaglianza universale, dall'altro l'identificazione dell'uguaglianza in un'omologazione dei consumi e degli immaginari. Ma le crepe che si sono aperte nella narrazione globale, le fratture provocate dalla pandemia e dai conflitti in corso e il distinguo sempre più numeroso dei paesi del sud globale rispetto alle politiche delle vecchie potenze, quelle dove il Natale è tradizione antica, stanno facendo tornare la slitta di Babbo Natale nel suo territorio d'origine, l'Occidente. Ai tempi di una nuova guerra fredda multipolare, paesi come Cina, India e Russia scelgono più o meno inconsciamente di tornare alle loro tradizioni. E non fa differenza che siano paesi a tradizione buddista, induista, musulmana o cristiana, perché il Natale mercificato e globalizzato stride anche nei paesi cristiani impoveriti, colpiti dalle bombe o dai cambiamenti climatici. Ieri festeggiare tutti insieme il Natale, a prescindere dalla collocazione geografica o culturale, era un segno di speranza, di fiducia nella possibilità di raggiungere obiettivi universali. Oggi quegli obiettivi paiono allontanarsi irrimediabilmente e alla fine ognuno si tiene il suo. Nazionalismi, sovranismi, integralismi sono tutti nemici dello spirito natalizio, così come la storia del Novecento lo ha imposto al mondo. Questo del 2023 sarà così un Natale in scala minore che interesserà solo qualche centinaio di milioni di persone. Per questo forse sarà più autentico. Babbo Natale potrebbe essere la prima vittima simbolica della fine del ciclo della globalizzazione degli anni 90. La sua slitta si è molto alleggerita, porterà doni a qualche miliardo di esseri umani in meno. Se questo sarà un bene o un male lo scopriremo più avanti. Per il momento non ci si può esimere, almeno da noi, dall'augurarci che le feste del 2023 portino serenità e soprattutto consiglio a chi nei prossimi mesi dovrà decidere il destino del mondo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.